vero. Posso, vero? Sì, grazie. Buonasera a tutti. Prima di iniziare, come consuetudine, vi chiedo cortesemente di alzarci per ascoltare l'inno nazionale. Grazie a tutti. La parola subito al segretario per l'appello.
Devo rimediare perché non mi viene il elenco, ma
con i numeri giusti.
No, senza numeri, perché non mi hanno messo
il elenco. Ah, ok. Segno io.
No, no, ma tanto ci siete tutti qui. Allora, Vitale.
Presente.
Valissari. Torriani. Zanini. Cerelli. Fuggeri. Cecchi, Fabiano, Losi, Acquistapace, Merlini, Menin, Dovera e Leone. Allora, tutti. Grazie.
Tutti presenti, grazie. Allora, passerei subito. Consigliere Acquistapace.
Sì, signor Sindaco, volevo chiedere di poter fare una dichiarazione prima della... la trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno, se è possibile.
Possibile, sì, certo.
Prima della trattazione dell'ordine del giorno vorremmo rilasciare questa dichiarazione che chiediamo poi venga riportata integralmente agli atti. Rileviamo anche per questo Consiglio Comunale una chiara presa di posizione sua di pressoché totale chiusura nei confronti dell'opposizione. A parole, sempre e solo a parole, predicate di voler condividere i percorsi o di lavorare insieme per il bene di Lodivecchio, ma evidentemente solo per i cittadini politicamente vicini all'amministrazione comunale. Ci ritroviamo questa sera con un ordine del giorno dove sono presenti approvazioni e modifiche di regolamenti. Un percorso che a parole, sempre e solo a parole, doveva essere compiuto e condiviso da un'apposita commissione dopo la revisione dello Statuto Comunale. Ci siamo illusi che dopo la triste esperienza dell'approvazione a colpi di risicata maggioranza del regolamento della pagina Facebook si potesse arrivare ad una democratica collaborazione nella gestione delle scelte per la nostra comunità, in particolare per regolamenti che vanno ad interessare l'intera cittadinanza. Sul tema della pagina Facebook abbiamo espresso la perplessità di un uso sbagliato e politico della pagina. Non avete perso tempo, l'avete dimostrato e lo riscontriamo sia dagli attacchi al capogruppo di opposizione, sia alla costante propaganda politica che praticate. Questa sera ci presentate un regolamento sulle associazioni dove fate dell'eccezione la vostra regola, davvero paradossale. Stasera volete confermare che esistono associazioni di serie A e associazioni di serie B, amici da favorire e nemici da ostacolare. La storia, d'altra parte, ci ripete ancora. Non possiamo più accettare di vedere inserite le nostre mozioni alla fine dell'ordine del giorno per togliere valore solo perché voi volete mettere il cappello su tutto. Nei comuni seri si affrontano prima le interpellanze e le mozioni, poi gli altri punti all'ordine del giorno. Non possiamo più accettare di non avere risposte di informazioni chiare in Consiglio Comunale, mi riferisco alla questione delle caldaie della scuola, e le ricordo che sono passati più di 3 mesi dall'ultimo Consiglio Comunale, e riceverle poi dal palco durante le manifestazioni pubbliche o dichiarazioni sui giornali locali dove di fatto si ammette di aver mentito in sede di consiglio. Non possiamo nemmeno accettare di ricevere modifiche ai documenti per la discussione in consiglio comunale a 24 ore dal consiglio, quando lo statuto e i regolamenti prevedono tempi precisi per essere messi a disposizione. Lei, signor sindaco, deve essere il garante di tutti, anche della minoranza che ha il diritto di svolgere al meglio la propria funzione. Qui ne va della sua credibilità. Siamo pienamente convinti che chi vince abbia il diritto di governare, ma ciascun vincitore sceglie poi con quale stile farlo, ed oggi abbiamo chiaro qual è lo stile scelto da lei nonostante abbia vinto per una manciata di voti. Le chiedo di intraprendere un nuovo percorso amministrativo fatto di vera partecipazione e di vero confronto. Diversamente le nostre scelte dovranno inevitabilmente adeguarsi al suo stile. Glielo chiedo, utilizzi lo strumento delle commissioni di studio dove affrontare tematiche importanti come quelle della svendita del patrimonio comunale per coprire spese folli del recente passato in cui anche qualche suo attuale componente di maggioranza è stato complice. Utilizzi le commissioni di studio per i regolamenti comunali e per tematiche importanti come la ludopatia. Le scelte, quelle serie e ponderate, non si possono fare con 12 punti all'ordine del giorno in una sola sera. Questa sera faremo una scelta inconsueta, concreta e inevitabile per chiedere rispetto non certo nei nostri confronti che sediamo in questo Consiglio, ma del 47% dei cittadini di Lodivecchio che ci hanno dato mandato di rappresentarli. Quindi questa sera noi abbandoniamo l'Aula perché non la riteniamo più un luogo di confronto democratico. E mi consenta, signor Sindaco, ma questa sua gestione è la fotocopia imbruttita di quella attuata da tutti i suoi predecessori. La ringrazio.
Io però vorrei che ascoltasse la mia replica, per favore. Almeno questo per dovere ascoltarlo. No, no, scusi, questo è un comportamento... Io l'ho ascoltata, lei ascolta me, per favore. Questo è veramente la testimonianza di voler fare le cose diverse da quelle che c'è stata. Almeno ascoltate la mia replica, per favore. Perché c'è stata una riunione dei capigruppo alle quali abbiamo discusso dell'ordine del giorno, abbiamo affrontato gli argomenti, non c'è stata nessuna contestazione. Il fatto della mozione è stato rappresentato, avrei fatto comunque un intervento di presentazione dell'argomento e quindi respingo al mittente qualsiasi accusa che è stata rivolta, soprattutto per quanto riguarda le menzogne che sarebbero state dette in questo Consiglio Comunale. Il fatto che non abbia accettato di ascoltare la mia replica è un grave fatto che ovviamente merita l'attenzione di tutti.
A che cos'è che faceva riferimento a 24 ore dal Consiglio la modifica? Cos'è che è?
Lo chieda al Consiglio, al capogruppo di minoranza.
Qual è la modifica?
Lo chieda a me, lo chieda a lui per cortesia. Consigliere Sessi, rivolga questa domanda
stato,
a chi ha formulato questa
domanda. Qualcosa, che cos'è che è?
Consigliere Sessi, rivolga la domanda al capogruppo di minoranza.
Eh? No, scusi, voglio capire.
E chiedo scusa, allora
c'è qualcosa
allora,
di
il Consiglio Comunale ha l'ordine del giorno e chiedo che venga effettuato. Se qualche consigliere ha qualcosa da chiedere, lo formulerà nelle forme di riso previste dal Consiglio.
No, mi scusi signor Sindaco, c'è qualche modifica all'interno di quello di
rispetto a quello che abbiamo parlato nel preconsiglio, è stato modificato qualcosa? Qualche regolamento, qualcosa?
C'è qualche modifica? Perché è stato chiaro, ha detto 24 ore dal Consiglio.
Chiedo scusa, signor Sessi, adesso affrontiamo gli argomenti all'ordine del
no,
giorno.
No, adesso io voglio una risposta per gli affrontare.
No, per cortesia, lei deve rispettare quello
no,
che...
No, io rispetto quello... Allora, ho sentito un'affermazione di 24 ore di modifica...
Veramente...
No, no, io voglio capire prima di andare a votare.
Io sto dicendo, ad ogni punto all'ordine del giorno, lei valuterà se ci sono delle condizioni per votare.
E poi, dopo aver votato, è stata fatta qualche modifica?
Allora, fermi tutto.
No, allora voglio...
Adesso io chiedo mozione d'ordine... Chiedo che venga rispettato l'ordine del giorno, ad ogni punto si affronta, se si ritengono i consiglieri che non ci siano le condizioni di affrontare l'argomento, valuteranno di volta in volta cosa fare. E questa è la procedura che faremo. Quindi partiamo per
parlare con la parte, ha fatto una precisa dichiarazione. Ha detto che a 24 ore dal consiglio è stata presentata una modifica.
Io chiedo, c'è stata qualche modifica alle 24 ore prima?
Qualche modifica, niente, non è stato modificato niente.
Prego, consigliere Cere, attenzione però, io non ho aperto l'ordine del giorno su argomenti diversi, ho dato la possibilità di parlare al consigliere Acquistapace in qualità di capogruppo di minoranza, me l'ha chiesto e l'ho stato fatto, indipendentemente dalle regole del consiglio, l'argomento è chiuso, si hanno allontanato l'aula, partiamo del giorno.
Posso? Bene? Certo.
Ultimo, fine poi.
Allora, veramente...
Abbiamo, siamo impegnati tutti per offrire a ognuno di noi il massimo contributo, le nostre competenze e così via, al di là di questo argomento oggi, anch'io stesso, non so sapere qualcosina, crea veramente, può creare un equivoco, perché far parte di una maggioranza di un gruppo e non ricevere la documentazione tra coinvolti è gravevole. Posso chiedere veramente? Allora, oggi pomeriggio circolava un documento che all'ordine del giorno stasera diverso da quanto abbiamo dedicato tempo, onde evitare equivoci, possiamo capire di cosa sta.
Cerelli, a cosa si riferisce?
Il documento in merito al regolamento delle associazioni.
Allora, bene, lei dice
io che c'è
questa modifica. A me non risulta, io mi fermo. Quando arriveremo al punto, vedremo questa cosa.
E sarebbe bene, proprio per una forma di così, valorizzare il ruolo dei consiglieri comunali, che arriverò da subito.
Ascolta, quello che c'è agli atti del consiglio.
Io, sinceramente, signor sindaco, a me manca anche altra documentazione della verità. A me non è arrivato niente. Laura, io il regolamento ce l'ho, perché tu mi hai detto di andare a recuperarlo dalla Iris. E Iris me l'ha inviato.
Consigliere Sesti, per cortesia, non si fanno così i consigli comunali.
No, no,
per
però cortesia, capito, però voglio capire.
Seguiamo l'ordine del giorno. Al punto che tratterà il regolamento dell'associazione, affronteremo la questione. Io propongo, anzi propongo, chiedo che venga rispettato l'ordine del giorno e quindi partiamo col primo punto.
Io chiedo come consigliere di poter vedere qual è il regolamento che fa.
Quando arriviamo al punto che
no, lo voglio vedere prima. Lo voglio vedere prima.
Sì, sono io presidente del consiglio comunale,
quindi il regolamento o non ci sono le condizioni?
No, non è vero, Sassi. Ci sono le
o
condizioni.
O mi parli del regolamento o non ci sono le condizioni.
Veramente è un passaggio molto importante. Non ricevere documenti, posso capire anche, ho avuto modo di dialogare col capogruppo, ma non ricevere documenti è elemento sgradevole. Per quanto mi riguarda, non sono nelle condizioni di esprimere il suo parere stasera.
Consigliere Cerelli, mi scusi, la documentazione agli atti era disponibile.
Giustissimo, esiste un gruppo, deve essere coinvolto tutti i giorni quando veramente si gioca in una squadra e l'obiettivo deve essere comune. Non mi sento questa sera nelle condizioni di esprimere il suo parere.
Sul discorso dell'argomento del giorno relativo alle associazioni?
Su tutti i punti dell'ordine del giorno. Questo esempio crea un grave problema di serietà e di coinvolgimento del gruppo.
Consigliere Cerelli, mi scusi, ho fatto una domanda ben precisa. Se l'argomento è che le ritiene di non aver visto gli atti disponibili per quanto riguarda l'argomento del regolamento sulle associazioni, prendo atto,
allora.
Vediamo dopo. Ma tutti i documenti dell'ordine del giorno erano disponibili, non solo nei termini previsti, ma sono stati anche anticipati.
Io mi sono impegnato per offrirlo di vecchio, le mie competenze, il mio tempo, le mie idee. Oggi come oggi non ci siamo, per quanto mi riguarda, e questa sera in particolare, con questo equivoco, è un esempio concreto di non essere nelle piene facoltà e condizioni di esprimere il mio pensiero. Quindi non, personalmente esco allo stesso come ha fatto la posizione.
Cerelli, mi scusi, di una cosa.
Io voglio dire una cosa, due cose. Uno, signor Cerelli, lei è stato invitato alla riunione del gruppo e non ha partecipato per motivi di lavoro, e questa è una cosa. Secondo, lei ha chiesto che venisse inviata via posta elettronica il regolamento del regolamento per l'associazionismo e le è stato inviato. Quando lei il giorno dopo ha detto che non era stato fatto, ho subito chiamato la responsabile che mi ha inoltrato la mail che le aveva inviato. Quindi se lei ha cambiato l'indirizzo di posta elettronica e non l'ha fatto sapere, è un problema suo. Noi abbiamo inviato tutto. Dopodiché, non è un obbligo inviare la documentazione per posta elettronica, è un favore che vi facciamo. La documentazione è in cartella e avete tutto il tempo possibile per andare a guardarla. La stessa cosa, scusa Ceci, la stessa cosa è successa con te. Ma hai chiesto per favore e, non essendoci problemi, abbiamo detto alla responsabile del servizio di inviare il regolamento, cosa che è stata fatta. L'unica modifica che penso, perché mi ha chiamato oggi Iris dicendo, mi sono accorta che all'articolo 1 faceva riferimento all'articolo dello statuto, dottoressa mi dà scusi il... faceva riferimento all'articolo dello statuto che, siccome è in fase di revisione, è stato tolto il numero dell'articolo a cui si fa riferimento. Tutto qua, la sostanza non è assolutamente modificata. Allora, se volete trovare delle cose che non esistono, ok, fate quello che volete, però è veramente una cosa scandalosa. Laddove si dice, laddove si dice: il Comune di Lodivecchio, in conformità a quanto previsto dallo Statuto, prima diceva: il Comune di Lodivecchio, in conformità a quanto previsto dallo Statuto, all'articolo numero, non ricordo cosa, ma siccome lo Statuto è in via di revisione, è stato tolto il numero dell'articolo, perché lo Statuto...
Però io la copia, posso vedere la copia?
Certo.
Posso vederla, Laura?
Per me. Queste sono tutte le modifiche che sono state fatte. Oltretutto non sapevo neanche che mi hanno telefonato oggi per dirmelo, se si erano accorti di questa cosa.
Comunque,
però ritengo esaurita la fase di richiesta di chiarimenti. Io passerei l'ordine del giorno, per favore, affrontiamo gli argomenti e di volta in volta li vediamo, per cortesia.
Io ecco.
Esci, anche sugli altri punti.
Allora, non voglio creare equivoci. È un elemento importante, mi sono impegnato per essere coinvolto, non c'è nessun problema, apprezzo l'impegno che noi voi dedicato, però da questa sera, e l'ho già dichiarato nel luglio dello scorso anno, intendo impegnare il mio tempo positivamente e non rincorrere documenti e quindi sono a disposizione.
Io scusa consigliere Cerrelli, essere in consiglio comunale è un impegno al servizio della collettività. Quindi credo che il suo tempo sia ben dedicato, indipendentemente dal fatto che uno la pensa in un modo o uno la pensa in un altro modo. Quindi ritengo che il fatto che lei sia qui sia già degno del rispetto da parte della collettività, dell'impegno che lei ha preso di essere consigliere comunale. Quindi se lei ha delle istanze da fare su un punto, lei rappresenterà quando affronteremo quel punto. Ma ci sono tanti argomenti all'ordine del giorno, altrettanto importanti, nell'interesse della comunità. Per cui mi sembra veramente troppo comodo dire me ne vado su un punto, non assumendo la responsabilità su tutto il resto.
Allora, articolo 9, questa è quella inviata, questa è quella che abbiamo chiesto. Leggo l'articolo 9 di quella inviata.
Scusi, consigliere, se Simone si può...
Sì, mi consigliere. Allora,
grazie.
Fornitura di spazi e attrezzature. Il Comune può procedere concedere all'associazione iscritta all'albo di cui l'articolo 2, anche a titolo gratuito, incomodato o in uso, beni appartenenti al suo patrimonio disponibile sulla base di quanto stabilito da apposito regolamento. Fornitura di spazi e attrezzature, articolo 9. Il Comune può concedere alle associazioni iscritte all'albo di cui l'articolo 2, anche a titolo gratuito, incomodato o in uso, beni appartenenti al suo patrimonio. Viene tolto il discorso del regolamento. Gli spazi e attrezzature, va avanti, concessi possono essere utilizzati dalle associazioni sia per attività inerenti alla vita associativa, sia per lo svolgimento di attività statutarie specifiche, secondo quanto stabilito da regolamenti comunali. Qui c'è un regolamento, qui non fa riferimento al regolamento. Io ho fatto la domanda precisa e sono sicuro che ne trovo delle altre. Io ho fatto la domanda precisa, alla domanda precisa mi è stato detto che non c'è stata fatta nessuna variazione. Mi dispiace. Non ci sono le condizioni per fare
così. Stavamo per le correzioni dell'ultimo momento.
Grazie.
Abbiamo la maggioranza, possiamo fare il consiglio. Quanti siamo? Io non ho parole. Thank you.
Sì.
D'accordo. Sì. Può chiudere un secondo.
Sì. Bene, allora io riprenderei le attività dopo questo inizio un po' caotico, sicuramente non rispettoso di quelle che sono le regole che, di un consiglio comunale, ma di cui abbiamo preso atto anche degli atteggiamenti. Avete tutti avuto modo di verificare che non è stata data la possibilità di replica al sindaco su affermazioni che meritavano sicuramente di essere ascoltate come risposta, in quanto c'erano buoni argomenti per spiegare alcune cose. Peraltro, la richiesta di intervento concessa al consigliere a più sapace in qualità di capogruppo di minoranza è stata fatta perché non c'era, secondo me, nulla che potesse stare in questo senso. In realtà è andata a trattare già argomenti che erano posti all'ordine del giorno, ma questo qui è un'altra questione. Ora comunque noi proseguiamo con l'ordine del giorno.
C'è comunque la verbalizzazione, la registrazione, eccetera, di dare atto dei presenti,
allora,
della legalità della seduta.
Allora, direi allora a questo punto di prendere atto dei presenti dopo l'allontanamento dall'aula, prima di tutti i consiglieri di minoranza, e cioè del capogruppo Chissà Pace, della consigliera Merlini, del consigliere Menin e del consigliere Dovera. Successivamente sono tornati dall'aula il consigliere Sessi e il consigliere Cerrelli. Rimangono presenti in aula, oltre al sindaco, il vice sindaco Balzari, l'assessore Fabiano, l'assessore Losi, il consigliere Zanini, il consigliere Ruggeri e il consigliere Toriani. Pertanto, oltre all'assessore esterno, perché non conta il sindaco, quindi con
sette presenti
compreso il sindaco, quindi c'è la maggioranza per poter continuare i lavori del consiglio comunale. Esatto, di questo direi dare inizio ai lavori, visto che c'è il consigliere Ruggeri che chiede la parola.
Una sola cosa rispetto al siparietto di prima: qualcuno dal pubblico ha filmato con videofonini tutta quella che mi permetterei di definire pantomima, comunque ci sta nella dialettica di un consiglio comunale, e quindi non so, valuterei se questo è possibile o no, non mi risulta ma non ne sono sicuro, quindi in futuro di dissuadere persone che vogliano riprendere, anche se la seduta è comunque pubblica e comunque registrata e disponibile per tutti. Ecco, volevo mettere in luce solamente questa cosa.
Che anche della stampa, cioè per diritto di cronaca, dovrebbero comunque chiedere autorizzazione al Presidente del
Consiglio. Non mi è stata chiesta nessuna autorizzazione a riprendere filmati in aula, pertanto chi l'ha fatto in violazione di quello che ha appena detto il segretario comunale, quindi ci riserveremo di valutare quali azioni prendere nel caso venissero utilizzate queste immagini in modo difforme da ciò che prevede le leggi e i regolamenti. Dare inizio all'ordine del giorno. Allora, punto numero uno è l'approvazione dei verbali del sito precedenti. Comunque sono le deliberazioni relative alla seduta del 26 novembre 2014, così come agli atti, e del 17 dicembre anche 2014. Sì, sono, le dico proprio tutte in modo tale che abbiamo perfetta conoscenza degli argomenti. La delibera numero 45, bilancio di previsione, esercizio finanziario, assestamento. La delibera numero 44, sempre del 26-11, approvazione verbale dotata sulla precedente, la delibera 46 del 26-11, esame approvazione convenzione tra Cuneo di Vecchio e la scuola materna parrocchiale, la numero 47, sempre del 26 novembre, nomina commissione consigliare per revisione del statuto comunale, la numero 48 del 26 novembre, risposta interpellante urgente presentata dal gruppo lista civica La Sfutura, la numero 49 del 17 dicembre, esame, osservazione e approvazione definitiva della variante 1 al piano di governo del territorio,
La numero 50, 17 dicembre, approvazione del regolamento per l'esecuzione di opere comportanti la demolizione del suolo pubblico. La 51, 17 dicembre, convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria. Vi chiedo chi è favorevole ad approvare i verbali adottati nelle sedute precedenti. Grazie. Contrari? Astenuti? All'unanimità. Punto numero 2 all'ordine del giorno. Determinazione in merito all'offerta formulata da 2A Ambiente S.p.A. per l'acquisizione della partecipazione detenuta da EAL S.p.A. nella Bialisolina S.r.l. Una velocissima informazione sull'iter che più o meno conosciamo tutti perché in più fasi ci ha coinvolto ed è stato ricorrentemente richiamato anche sugli organi di stampa. Come sapete Lodi Vecchio partecipa al capitale di EAL S.p.A. E alla SPA è la società per azioni a capitale interamente pubblico che è partecipata dai comuni della provincia di Lodi e in quota maggioritaria dalla provincia di Lodi che detiene appunto il 61%. EAL a sua volta partecipa a quattro società, EAL Compost, Ecoadda, Sogir e Bialisolina SRL. Bialisolina SRL è la società che gestisce l'impianto provinciale per il recupero della frazione residua dei rifiuti solidi urbani, quella che noi chiamiamo indifferenziata, e che si ottiene a valle della raccolta differenziata appunto, e questa società dell'Isolina SRL è partecipata al 50% da EAL e al 50% da A2A Ambiente S.p.A. La società, questa società, versa da alcuni anni in un precario stato economico ed ha accumulato debiti importanti per circa 4 milioni di euro. Per questo l'Assemblea dei Soci di EAL, su esplicita richiesta della provincia di Lodi, ha stabilito di procedere all'alienazione della quota detenuta da EAL nella società Bialisolina. Sono state pertanto esperite, con esito infruttuoso, due gare ad evidenza pubblica finalizzate appunto all'alienazione. In conseguenza dell'esito di queste gare, l'amministrazione provinciale ed EAL hanno instaurato contatti preliminari con A2A Ambiente S.p.A., appunto l'altro partecipante al 50% alla capitale della società, e per deliberare un'ipotesi, per definire un'ipotesi di accordo finalizzato alla cessione della partecipazione detenuta da EAL all'appunto A2A Ambiente S.p.A. A seguito di una serie di attività propedeutiche si è giunti a convocare la conferenza dei sindaci della provincia di Lodi, in data 29 gennaio per la precisione, e questa conferenza dei sindaci ha espresso con voto unanime il proprio assenso alle attività svolte dall'amministratore provinciale e da EAL, finalizzate appunto al raggiungimento dell'accordo che adesso descrivo in breve sintesi, ma che è riportato puntualmente nel testo della proposta di delibera che proponiamo di approvare questa sera, che però leggo per quanto riguarda i punti più importanti. Cioè, considerato che, come si rileva dal verbale della conferenza di sindaci che prima ho appunto richiamato, la proposta formulata da 2A Ambiente S.p.A. risulta vantaggiosa sotto il profilo economico e gestionale per tutti i soggetti interessati per motivazioni così riassumibili. EAL S.p.A. consegue un ricavo di 200.000 euro a fronte della vendita della propria partecipazione, 50%, in Bialisolina S.r.l. ad A2A Ambiente S.p.A., nonché l'annullamento di tutti i debiti dovuti dalla stessa EAL S.p.A. verso Bialisolina. Conseguentemente l'amministrazione provinciale e i comuni soci non si troveranno nella condizione di dover ricapitalizzare EAL S.p.A. a fronte dell'obbligo per quest'ultima di ripianare le perdite di esercizio 2014 della partecipata Bialisolina S.r.l. La convenienza economica dell'operazione, per quanto concerne gli enti locali soci di EAL, trova sostanziale riscontro nella dismissione della partecipazione di secondo livello in Bialisolina S.r.l., attese i risultati non positivi già rilevati da detta società nel corso dell'ultimo triennio. I comuni del bacino corrisponderanno a Bialisolina S.r.l. una tariffa notevolmente inferiore a quella oggi praticata sulla base della previgente convenzione, riducendo il corrispettivo di conferimento da 125 euro tonnellata a 91 euro tonnellata, ottenendo altresì l'introduzione di un meccanismo di revisione annuale del corrispettivo medesimo. ovviamente anche con oscillazioni in diminuzione, legato all'andamento del mercato ancorato alla nuova e più conveniente tariffa come base di calcolo. A2Ambiente S.p.A. tramite Belisolini S.r.l. otterrà un nuovo contratto per una durata di 15 anni, dal 2015 al 2029, disciplinante lo smaltimento dei rifiuti urbani derivanti dal conferimento da parte dei comuni del bacino, nonché la possibilità di ampliare e diversificare l'attività industriale nell'impianto che oggi si svolge nell'impianto di Montanaso Lombardo, nel rispetto delle norme vigenti e con coinvolgimento dello stesso comune sede dell'impianto. Queste sono le motivazioni principali che per tutti i comuni e per la provincia di Lodi motivano e giustificano questo intervento, questa proposta. E noi con questo, questa sera, chiediamo di approvare per le motivazioni e votazioni che ho esposto, che si intendono integralmente riportate, la seguente documentazione, la documentazione trasmessa dalla provincia di Lodi che è allegata alla presente deliberazione, in particolare la documentazione relativa all'offerta vincolante per l'acquisto della quota di ruta di energia ambiente lodigiana in Belisolina, l'elenco dei conferenti, il contratto di smaltimento e di formulare quale socio della EAL Energia Ambiente S.p.A. direttamente partecipata all'atto di indirizzo, dando espresso mandato all'organo amministrativo della società di assumere le iniziative necessarie finalizzate a cedere la partecipazione detenuta da EAL nella società Belisolina alle condizioni previste nell'offerta vincolante formulata da A2Ambiente S.p.A. con nota del 16 febbraio 2015 che è allegata alla deliberazione. Proponiamo inoltre di deliberare di demandare alla responsabile competente la sottoscrizione del nuovo contratto di smaltimento da stipularsi con Belisolina S.r.l. secondo lo schema approvato ed allegato alla delibera. Infine, di trasmettere copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, a 2A, AEAL, provincia di Lodi e Belisolina. Se non ci sono interventi, io porrei in votazione questa delibera. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chiedo chi è favorevole ad approvare la delibera in argomento. Favorevoli? Grazie. Contrari? Astenuti? Nessuno. Unanimità. Ecco, giustamente il segretario comunale. Sì. Allora, io propongo di emendare la proposta come era stata indicata nel precedente testo, in quanto che prevedeva il richiamo della deliberazione del Consiglio provinciale, in quanto il Consiglio provinciale si insedierà per approvare quel documento per quanto di propria competenza nella giornata o di sabato o di lunedì, e quindi non potevamo richiamare anche la delibera del Consiglio provinciale, atteso che tutta l'istruttoria è stata comunque completata e quindi è solamente una questione legata adesso agli atti approvativi da parte degli organi competenti, per cui tutta la parte che riguarda il richiamo alla delegazione provinciale viene emendata, così come vi ho rappresentato nel documento che è in mie mani e a vostra disposizione, e quindi la delibera verrà approvata con una nuova formulazione che appunto vi ho proposto. Se non ci sono eccezioni, atteso che avete tutti avuto modo adesso di prendere atto di questa modifica, chiedo la conferma dell'approvazione con votazione, per favore, del testo così come emendato. Chieda favorevole. Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Ora vi chiedo l'ultimo passaggio, e cioè, visti i tempi stretti, come sapete, dobbiamo completare l'iter, non solamente il nostro comune, ma tutti i comuni, entro il giorno 31 di questo mese, vi chiedo di votare l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole? Grazie. Contrari? Astenuti? Grazie. Passerei alla trattazione del punto numero 3, che è l'approvazione piano dell'alienazione e valorizzazione immobiliari. Lascio la parola all'assessore Leone per illustrare l'argomento.
Bene, allora, intanto vorrei dire che l'articolo 58 della legge 133 del 2008 richiede che il comune allo scopo di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, provveda alla redazione di un piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione, ovvero di dismissione. Quindi si è proceduto a una ricognizione del proprio patrimonio immobiliare nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici comunali, individuando i beni in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e che si intende inserire nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Per lo più si tratta di aree e immobili che per le loro caratteristiche non assolvono ad alcuna funzione istituzionale appartenente al patrimonio disponibile. Solo in un caso si tratta di un bene la cui alienazione richiede una nuova destinazione urbanistica e classificazione al patrimonio disponibile. Le aree sono ubicate, una è l'area del centro, presso il centro sportivo Matteotti, che è attualmente occupata dal campo C, avente una superficie di circa 4.500 metri quadrati, e questa attualmente è una destinazione urbanistica indicata come area per attrezzature pubbliche di interesse generale, mentre poi sarà fatta quello che vedremo anche l'altro punto all'ordine del giorno nella versione PGT, e la destinazione proposta poi sarà quella di ambiti produttivi, artigianali e commerciali esistenti, rendendola così omogenea con l'ambito produttivo circostante. Altra area è l'area residuale a margine di Via Europa, in fondo dove ci sono poi si vede le allegate planimetrie, dove c'è il parcheggio in fondo su Via Europa, è un'area di circa 1000 metri quadrati, dove l'attuale destinazione urbanistica è ambito produttivo, artigianale e commerciale esistente, e quindi la destinazione urbanistica resta invariata, così come anche dei residui di terreno, sono dei piccoli refuli di alcuni di diverse particelle che poi andranno poi frazionate assieme, è una superficie che in totale sarà di circa 800 metri, 800-850 metri quadrati ed è a margine di Via Toscana di Europa, per intenderci, per capire meglio, è di fronte al campo sportivo in quello B, di fronte all'House Residence. Quindi è stata fatta anche la valutazione dei beni che è stata poi fatta, si intende comunque sommaria e di massima, in quanto poi si vedrà poi con una delle stime, delle perizie apposite, poi calcolare il vero valore da mettere a base di un bando di gara per l'alienazione di queste aree.
Ci sono domande da parte dei consiglieri per quanto illustrato dall'assessore Leone? Se non ci sono domande, io pongo in votazione, se mi date la delibera, per favore, pongo in votazione la proposta di delibera per l'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, articolo 58,1 della legge 133/2008, anno 2015. Chi è favorevole? Grazie. Contrari? Astenuti? Approvata all'unanimità. Punto numero 4. Anche questo immediatamente. Ah sì, chiedo scusa, mi sono dimenticato, il segretario me l'ha ricordato. Chiedo un'ulteriore votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole? Grazie. Contrari? Astenuti? All'unanimità. Sì, ha ragione, dottoressa, chiedo scusa. Argomento numero 4, avvio del procedimento per la variante numero 2 al piano di governo del territorio. Chiedo all'assessore Di Leone di illustrare l'argomento.
Territorio, che sono approvati recentemente con la delibera 49 del 17 dicembre 2014. Quindi la variante che si intende proporre, almeno è quella che ricollegato al punto precedente all'ordine del giorno, quello che riguardava il piano di alienazione e valorizzazione immobiliari, e riguarda proprio l'adeguamento quindi dalle previsioni urbanistiche in relazione all'esigenza di procedere all'alienazione delle aree del campo sportivo Matteotti, attualmente occupato dal campo di calcio C. Oltre a questa, poi con questa variante TGT, inoltre si approva anche il piano urbano generale del servizio del sottosuolo, che è un'integrazione del piano del TGT, che si prende l'occasione adesso di farlo perché viene considerato comunque come una variante, anche se sono documenti già agli atti comuni, già depositati in comune da quasi un anno. E poi eventualmente, quando poi ci sarà la valutazione del TGT, potranno esserci dei piccoli adeguamenti e eventuali adeguamenti poi sulla variante per l'adeguamento di alcuni errori o qualcosa che potrebbe emergere.
Grazie Assessore Leone. Chiedo ai consiglieri se ci sono interventi sull'argomento. Chiedo allora di passare alla votazione. Chi è favorevole al delibera per l'avvio del procedimento per la variante numero 2 al piano di governo del territorio, così come illustrata e come deriva? Chi è favorevole? Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Unanimità. Grazie. Anche questa delibera deve essere sottoposta alla votazione di immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Contrari nessuno, astenuti nessuno. Punto numero 5, ancora la parola all'assessore Leone per illustrare l'avvio delle procedure per l'acquisizione degli impianti di illuminazione pubblica esistenti nel territorio comunale. Prego assessore.
Sì, questo di fatto è poi anche un obbligo di legge, perché la legge 62/2005 prevede espressamente il divieto di proroga e rinnovo tacito dei pubblici contratti. È stato poi in effetti con l'Enel per quanto riguarda il sole, per quanto riguarda poi la gestione dell'impianto di illuminazione pubblica. Quindi come un po' tutti i comuni anche che ci stanno procedendo in questo senso, è necessario che il comune proceda all'acquisizione dell'impianto di illuminazione pubblica dei punti di Enel sole, in quanto primo per un adeguamento alla legislazione, poi perché in questo modo si avrà la possibilità di mettere poi, una volta acquisito al patrimonio del comune l'impianto di donazione pubblica, procedere poi a una gara per l'aggiudicazione. Il procedimento in questo caso funziona in questo modo. Allora, l'avvio del procedimento che viene deliberato questa sera deve essere notificato all'Enel, la quale Enel entro 30 giorni deve comunicare al Comune il valore dell'impianto. L'impianto al quale poi il Comune farà la propria valutazione, per vedere se è congruo o meno. Nel caso l'Enel non proceda a presentare il valore, quindi la stima dell'impianto, il Comune procederà autonomamente dando l'incarico alle professioniste, società comunque specializzate del campo per valutare l'impianto. Tendo conto comunque che la gran parte dei lampioni sono di proprietà dell'Enel, anche se con le utilizzazioni degli ultimi anni tutti gli impianti di dimensione pubblica sono però di proprietà comunale. Allora, siccome poi in tanti punti luce non sono a norma, quindi è probabile, anzi è abbastanza auspicabile tra l'altro, che il valore dell'impianto può essere non molto caro, non costoso. In alcuni casi, in alcuni comuni è stato pari a zero, e addirittura in alcuni comuni ho visto che sono andate addirittura a credito con l'Enel. Quindi vabbè, con questo procedimento noi abbiamo le procedure, quindi poi con tutte le...
Grazie Assessore Leone. Ci sono interventi da parte dei consiglieri sull'argomento? Se non ci sono interventi, pongo in votazione la delibera relativa all'avvio delle procedure per l'acquisizione degli impianti di illuminazione pubblica esistenti nel territorio comunale. Chi è favorevole? Grazie. Contrari? Astenuti? Ora, anche per questa delibera, è prevista anche l'immediata esigibilità. Chi è favorevole? Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Passerei ora alla trattazione del punto numero 6, approvazione e regolamento per l'istituzione dell'albo delle associazioni. La parola al vice sindaco Laura Balzari.
Sì, io... chiedo al rinvio del punto all'ordine del giorno, ma vorrei che fosse messo a verbale due considerazioni. La prima è che le associazioni aspettavano questo regolamento da tempo, l'avevamo annunciato, è un ulteriore rinvio, non è sicuramente un atto a favore dell'associazionismo di Lodivecchio. Il secondo punto che voglio sottolineare, che venga messo a verbale, è che tutto il percorso è stato condiviso. A questo punto dico purtroppo, e forse la prossima volta me ne guarderò bene, con la minoranza e con i partecipanti consiglieri del gruppo Vivere Lodivecchio che sono usciti. I cambiamenti che sono stati apportati erano puramente formali, non sostanziali. L'ho già detto prima, è stato tolto il numero dell'articolo dello statuto, perché faceva riferimento ad un articolo che si sta rivedendo, e quindi gli uffici hanno ritenuto opportuno toglierlo. Queste sono state le modifiche. Se queste sono le motivazioni per fare i teatrini, per filmare, devo dire che mi vergogno per chi ha preso ed è uscito, da quelli della minoranza a quelli dell'opposizione, a quelli della maggioranza che fanno parte, e non so neanche perché. Quindi chiedo il rinvio del punto all'ordine del giorno.
Prendo atto della proposta del vice sindaco, che è assessore competente alla partita, per cui io propongo che venga rinviato. Concordo sulla proposta di rinviare l'argomento all'ordine del giorno. Occorre fare una votazione su questo? Sì.
Se mi consente, perché credo che ci sia stato effettivamente un disguido, però le modifiche erano veramente proprio l'aggiustamento della forma del testo e non modifiche sostanziali. Tra l'altro ho provato a guardare il riferimento che ha citato il consigliere Cessi, ma era proprio la riorganizzazione della frase e non c'era un cambiamento
sostanziale.
No, era giusto per dire che come uffici per correttezza si era ritenuto, di solito quando si fanno queste piccole correzioni di forma dell'ultimo momento, la prassi è che, l'abbiamo già visto, se ne riferisce direttamente in consiglio e si concorda in consiglio. In questo caso era stata probabilmente proprio anche per dare seguito alla collaborazione che citava Ezechiel Sindaco, era stata data inviata da parte dell'ufficio una copia al capogruppo di maggioranza, e quindi credo che questo poi sia stato controproducente alla fine, perché probabilmente spiegata in consiglio sarebbe stata, quindi,
Perché, se ho capito bene, si tratta esclusivamente di una questione di forma e non di sostanza, che non andava assolutamente a modificare il contenuto del documento. E inoltre, comunque, se ho capito bene, l'atto allegato alle pratiche a disposizione era quello...
No, l'atto inviato al capogruppo di maggioranza affinché potesse averne visione preventivamente rispetto al Consiglio.
Di minoranza,
scusa. Sì, okay. Ne potesse prendere visione rispetto alla seduta, quindi 24 ore prima con decisamente erano solo...
Certo,
cioè, il testo, avevano già il testo depositato, il testo modificato è già stato mandato 24 ore.
Quindi mi sembra che ho preso atto di quello del segretario e la ringrazio, che questo rafforza quella che è la posizione che abbiamo rispetto a... Ok, d'accordo. Comunque accolgo lo stesso la proposta del vice sindaco di inviare questo argomento per le motivazioni che ha rappresentato, consapevoli tutti del fatto che non facciamo assolutamente un favore al mondo dell'associazionismo che ci ha seguito, ci ha accompagnato in questo percorso e tanto attendeva questo momento. Io pongo in votazione il rinvio dell'argomento. Chi è favorevole? Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Il punto viene rinviato. Grazie. Punto numero 7. Approvazione delle modifiche al regolamento per l'applicazione della tassa occupazione spazi e aree pubbliche. Questa c'è la premessa che va fatta su questo argomento. La parola al vice sindaco Laura Balzari.
Sì, così come era stato annunciato ormai mesi fa, nel mese di novembre, alla prima assemblea fatta con tutte le associazioni, avevamo comunicato che avremmo modificato il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione del suolo pubblico e così abbiamo stabilito di fare. La modifica del regolamento prevede che vengano esonerate dal pagamento della TOSAP tutte le associazioni di carattere culturale, sociale, ambientale o comunque di carattere che agiscono per scopi benefici, quindi verranno esonerate. È una modifica di un paragrafo e questo è quanto ci sentiamo di proporre al Consiglio Comunale.
Se posso vorrei integrare con due informazioni. La prima è che noi abbiamo presentato questa volontà, la volontà dell'amministrazione di porre rimedio a questa lacuna che abbiamo così i regolamenti in essere già in sede di riunione e negoziazione di novembre. Stiamo parlando quindi di tempo fa e si ricorderà la folta partecipazione che c'era, la spiegazione delle situazioni d'essere e della volontà di porre rimedio al più presto, quindi anticipare questo argomento rispetto ad altri, perché questa era una cosa fortemente attesa e che rimediava una situazione di decisa non corretta applicazione di quelli che sono i regolamenti comunali. Bene, sull'argomento è pervenuta anche una mozione da parte del gruppo di minoranza. Tenete conto che l'assemblea l'abbiamo fatta a novembre, dico giusto? La mozione è arrivata nel mese di gennaio, il 21 di gennaio, con la quale si richiede di esentare le associazioni e gli enti di volontariato di Orivecchio al pagamento di contributi per l'occupazione del suolo pubblico e altre tasse locali in occasione di promozioni, manifestazioni ed eventi nella nostra città. Quindi questa è la cosa che va a confermare, a confortare un po' quella che era l'indirizzo dell'amministrazione, è arrivata successivamente, ovviamente al momento in cui abbiamo già rappresentato la volontà dell'amministrazione, comunque abbiamo preso buona nota di questa richiesta. L'argomento era posto all'ordine del giorno, l'avremmo comunque trattato ed era mia intenzione, come sto facendo adesso, rappresentarlo proprio in sede di trattazione dell'argomento, lasciando comunque nella gerarchia degli argomenti il riapprofondimento della mozione nella posizione in cui era stato individuato. Peraltro sull'argomento proprio dei regolamenti relativi alle associazioni, era stata fatta una richiesta, un'esplicita richiesta da parte del capogruppo di minoranza di modificare l'ordine del giorno per mettere insieme gli argomenti vicini, gli argomenti relativi all'approvazione del regolamento per l'istituzione dell'albo dell'associazione e la modifica al regolamento per l'applicazione della tassazione spazi alle pubbliche, cosa che ho accolto in modo tale da affrontare gli argomenti in sequenza, visto che trattavano tutte e due sul tema delle associazioni. Questo per dovere di cronaca e di giusta informazione. Detto questo, chiedo ai consiglieri se ci sono interventi sull'argomento. Se non ci sono interventi, pongo in votazione la proposta di approvazione delle modifiche al regolamento per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche COSAP. Chi è favorevole? Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Su questa delibera c'è la immediata eseguibilità? Guardo.
Sì.
Chiedo la votazione di immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Approvato. Argomento numero 8. Approvazione e modifiche al regolamento di polizia urbana. Chiedo al consigliere Ugeri di illustrare l'argomento.
Grazie. Vorrei fare un attimo un po' la cronistoria di questa modifica che andiamo a introdurre stasera, e dato che la minoranza dice che vogliamo mettere i cappelli sui provvedimenti, un benedetto cappello mettiamolo. Io reputo questa modifica di regolamento un grande risultato politico e amministrativo che quindi dobbiamo rivendicare, perché come anche altre cose che abbiamo approvato questa sera ci stiamo impegnando da mesi su alcune questioni importanti che naturalmente hanno bisogno anche di un certo tempo per venire sviscerate, e quindi ebbene sì, questo e anche altri dei provvedimenti che abbiamo approvato e che proveremo stasera sono il frutto di un lavoro nostro che ha radici profonde. E tra l'altro questa modifica al regolamento ha radici molto profonde, perché partiamo da una delibera di consiglio comunale approvata nel 2013, quindi dal precedente consiglio comunale, su proposta del presidente assessore Fabiano. Il precedente consiglio comunale approvava all'unanimità questa presa d'atto e questo indirizzo politico rispetto alla consapevolezza che le ludopatie oggi rappresentano un problema anche all'Udivecchio. E infatti questa mozione si denominava azioni di contrasto alle ludopatie, adesione al manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo, e faceva riferimento a un documento politico sottoscritto da una serie di sindaci che immagino e capisco più di altri vedano sul territorio quali sono gli effetti devastanti delle ludopatie. Hanno sottoscritto questo manifesto appunto per la legalità e contro il gioco d'azzardo patologico. La stessa delibera di Consiglio Comunale riprendeva una precedente delibera di Consiglio Comunale, misure per contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo del 2010, quindi sempre del precedente Consiglio Comunale, quello che ha preceduto il nostro, dove si elencavano le iniziative da mettere in campo per contrastare questo fenomeno. Tra le altre, aumentare il controllo sull'utilizzo, soprattutto quello distorto, delle slot machine e videopoker anche nei circoli privati, intervenire sugli orari delle sale da gioco e intervenire in ultimo sul gestore perché collabori nella fase dell'informazione, soprattutto nel momento in cui si evidenziano situazioni patologiche. E quindi questo però rimase un atto di indirizzo, parliamo del 2010, poi corroborato da un'ulteriore delibera politica e amministrativa all'unanimità del 2013, ma mai poi effettivamente messa in pratica, e quindi per questo dico dobbiamo rivendicare con orgoglio quello che facciamo. Oggi arriviamo ad approvare l'introduzione del titolo 7 bis nel regolamento di polizia urbana. Regolamento di polizia urbana che sostanzialmente, riprendendo una serie di punti e riprendendo la normativa regionale che in questo senso ci dà una mano, definisce sono due le grosse novità che vengono definite. La prima è appunto in ossequio alla legge regionale del 21 ottobre 2013, è l'introduzione del limite di 500 metri tra un esercizio commerciale, un esercizio dove si esercita l'attività del gioco d'azzardo lecito e l'altro, e l'individuazione di alcuni punti sensibili, tra cui luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sociosanitario o sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile, oratori, eccetera, e demanda poi anche ai comuni di individuare ulteriori luoghi sensibili e a 500 metri dai quali queste sale da gioco possono collocarsi, quindi eventualmente in futuro approfondiremo anche l'eventuale esistenza di ulteriori luoghi sensibili o frequentati da persone considerate sensibili, e quindi estenderemo questo divieto. E inoltre introduce anche la disciplina dell'orario, che può essere ordinata attraverso apposita ordinanza dal sindaco, dando un riferimento di massima che è l'apertura non prima delle 9 antimeridiane e la chiusura non oltre le ore 20. Quindi ritengo sia qualcosa di significativo. Tra l'altro, sul nostro territorio ritengo purtroppo esistono già le condizioni perché ci si possa aspettare un proliferare di sale in cui si verifichi il gioco lecito. Ma non è l'unica iniziativa quella della modifica regolamentare, perché l'assessorato ai servizi sociali ha anche aderito a questo progetto di Regione Lombardia, che se trovo. Questo progetto di Regione Lombardia, che è capitanato dal Comune di Codogno, quindi che aggrega una serie di comuni del Lodigiano, Codogno, Casalpusterlengo, Castelnuovo, Cadadda, Sant'Angelo e anche Lodivecchio, l'ASD Lodi e alcune associazioni del terzo settore come l'ACAT, la COP Casalese, il Movimento No Slot Lodigiano, ma anche la Confcommercio di Codogno, la Parrocchia San Biagio di Codogno, eccetera. È un progetto che si chiama purtroppo in inglese Gambling is not fair play, che può essere più o meno tradotto come il gioco d'azzardo non è corretto, e parte dalla consapevolezza che il Lodigiano è al 21° posto a livello nazionale come importo di spesa pro capite per il gioco d'azzardo, quindi ogni Lodigiano spende 1147 euro di media all'anno nel gioco d'azzardo patologico, e quindi vuole cercare di agire sul territorio attraverso diversi progetti di monitoraggio del fenomeno, di attività di prevenzione e informazione, di sostegno alle famiglie dei giocatori, per cercare di arginare anche a livello culturale questo dilagare. Noi la nostra parte la facciamo con la modifica del regolamento di polizia urbana, e questo è quello che andiamo a integrare oggi nel nostro regolamento con il titolo 7 bis.
Grazie consigliere Ruggeri. Chiedo ai consiglieri se vogliono intervenire sull'argomento. Se non ci sono interventi, pongo in votazione il punto 8, approvazione modifiche al regolamento di polizia urbana. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Astenuto? Nessuno. Guardo se anche in questo caso vi chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Punto numero 9. Approvazione e modifiche al regolamento di assegnazione degli orti comunali. Il punto sarà illustrato sempre dal consigliere Ruggeri. Prego.
Questa modifica regolamentale viene effettuata per ampliare un po' la platea di coloro i quali possono usufruire degli orti urbani. Abbiamo 56 appezzamenti che nel corso degli anni, purtroppo per una serie di vicissitudini tecnico-organizzative, sono andati svuotandosi, hanno perso un po' la pille, quindi cerchiamo con queste e con altre iniziative che metteremo in campo di rilanciare un po' quella parte del patrimonio pubblico che sono gli orti urbani, che sono anche un ottimo centro di aggregazione perché sono diversi i pensionati che lì si ritrovano, passano, fanno un'attività tutto sommato salutare e possono intrattenersi tra di loro. A parte qualche piccola modifica a livello lessicale di definizione, meglio dirlo prima, di incappare in qualche critica. I due punti sostanziali che si vanno a modificare sono quelli delle deroghe rispetto alla graduatoria, ai requisiti per l'assegnazione, cioè fermi restando i requisiti che consentono di poter accedere all'assegnazione di un orto urbano, si aggiunge anche la possibilità per persone non residenti all'Odivecchio di poter fare richiesta di assegnazione di un orto urbano. E poi in deroga sempre, naturalmente fermo restando che non ci siano persone di Lodivecchio che richiedano l'orto, e al tempo stesso anche la possibilità da parte di una persona di prendere più di un orto, ma fino al massimo di due, quindi la possibilità di chiedere anche il secondo orto, sempre che non ci siano altre richieste in evase di altri concittadini. Quindi, dato che oggi il tasso di occupazione è di circa 22 orti su 56, speriamo che con questa e con anche una campagna di pubblicizzazione delle iniziative e di magari un apposito provvedimento di revisione delle tariffe si possa andare incontro a un ampliamento della platea di persone che usufruiscono di quel luogo, e quindi le due modifiche sostanziali sono quelle. Poi le altre sono relative a dei dettagli che quando furono realizzati gli orti avevano motivo di esistere e ora non più, come ad esempio la questione della raccolta rifiuti. Allora si era pensato a un certo tipo di gestione del rifiuto umido che poi alla prova dei fatti è collassata, quindi sostanzialmente si introducono modifiche in quel senso. Sono queste, ecco, le modifiche che propongo.
Grazie consigliere Ruggeri. Anche per questo punto chiedo se i consiglieri vogliono intervenire. Se non ci sono interventi, pongo in votazione la delibera sulla proposta di modifica al regolamento di assegnazione degli orti comunali. Chi è favorevole? Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Anche in questo caso chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Punto numero 10. Comunicazione del revisore dei conti sull'esito dell'istruttoria della Corte dei Conti relativa al rendiconto dell'esercizio 2012. Questa è una comunicazione che deve essere data e quindi chiederò una presa d'atto. Io leggerò il testo così come è stato prodotto dal revisore dei conti, la dottoressa Rosa Nucera. Vi leggo anche il testo della delibera, giusto per capire la premessa dell'argomento. E cioè, ricordato che ai sensi dell'articolo 1,166 della legge 23 dicembre 2005 numero 266, gli organi di revisione dei locali degli eventi locali trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenze sul rendiconto dell'esercizio medesimo. Vista la comunicazione pervenuta in data 30 gennaio 2015, protocollo 1030, con la quale la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per Lombardia, dispone l'archiviazione con rilievo della nota istruttoria numero 15.652 del 20 novembre 2014, invitando il revisore dei conti a svolgere una specifica vigilanza sulla regolarità contabile della gestione. Vista la nota del revisore dei conti, dottoressa Rosa Nucera, che ora vado a leggere, poi do questa comunicazione. Allora, l'oggetto è consuntivo anno 2012, comunicazione nota con rilievo della Corte dei Conti. Le comunico, scrive il revisore al sindaco, che il magistrato istruttore della Corte dei Conti, dottoressa Sara Raffaella Molinaro, con nota del 20 gennaio 2015, protocollo numero 000308SCILOMST87P che si allega, ha rilevato che l'ente per l'anno 2012 ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria per un importo pari ad euro 416.043,66, con durata 83 giorni. Si è sottoscritto il revisore nella nota istruttoria datata 2 dicembre 2014 del questionario relativo al conto consuntivo 2012, aveva illustrato alla Corte dei Conti i motivi per cui l'ente ha dovuto ricorrere all'utilizzo di tale anticipazione di tesoreria, e cioè
per far fronte a momentanei deficit di liquidità, comunque entro i limiti consentiti dall'articolo 222 del TUE, testo unico degli enti locali, numero 27 del 2000. Lo stesso magistrato ha ritenuto che ciò venga informato, che di ciò venga informato il Consiglio Comunale, disponendo nel contempo l'archiviazione, invitando l'ente a garantire il rispetto degli obblighi di legge e ad operarsi per una sana gestione. È opportuno in questa sede far presente e rilevare quanto segue. Il combinato disposto dell'articolo 222 del testo unico, che prevede le anticipazioni di tesoreria, e l'articolo 195, che consente agli enti che si trovino in momentanee esigenze di cassa l'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti da mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, disciplinano il ricorso a fronteggiare momentanee deficienze di cassa. Infatti, il tesoriere, su richiesta dell'ente, corredata della deliberazione di giunta, concede l'anticipazione di tesoreria entro il limite dei 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, disposizione vigente nell'anno 2012, mentre gli interessi sull'anticipazione di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme. In base a tali disposizioni, la stessa Corte dei Conti, con deliberazione del 23 giugno 2008, numero 121, ha dato atto che l'anticipazione di tesoreria è una forma di finanziamento a breve termine a cui si ricorre per far fronte a momentanei problemi di liquidità. L'uso quindi della citata anticipazione è una misura eccezionale, cui deve essere data copertura nel più breve tempo possibile, onde evitare il maturare degli interessi. Nel caso del Comune di Orbivecchio, come è possibile rilevare, l'impiego di tale provvista è stato solo di 83 giorni. A ben vedere, alcune opere dell'ente sono finanziate con contributi della Regione Lombardia, la quale, per poter somministrare le somme relative agli stati di avanzamento lavori, esige che il Comune adempia per primo al pagamento e, poi, l'ente può inoltrare la richiesta alla stessa Regione. Da ciò scatta il meccanismo che si debba fronteggiare in anticipo i pagamenti demandati alla ditta interessata per ricevere a distanza di tempo i rimborsi regionali. Pertanto, in base alla fattispecie illustrata, si ritiene che per la gestione contabile non sussistano gravi squilibri di cassa. Sarà cura verificare e monitorare la gestione finanziaria onde evitare eventuali disfunzioni. Tanto si comunica. Questo è quanto dovevo illustrare, anzi informare il Consiglio Comunale. Mi sembra che la parte finale di questa relazione del revisore rappresenti in modo puntuale quella che è l'esigenza che ricorrentemente il Comune va incontro. Questo mi risulta sentito il ragioniere capo, così si chiama la dottoressa Rosa Grazia, sarà anche per l'anno 2013 e anche per gli anni successivi, e cioè per poter ovviamente avere il finanziamento da parte dell'ente finanziatore, in questo caso della Regione, dobbiamo prima pagare. Quindi per poter dimostrare di aver pagato dobbiamo fare l'anticipazione di cassa e quindi poi chiedere alla Regione il finanziamento. Però rientra in questa fattispecie che viene appunto richiamata dal revisore come una gestione contabile dove non sussistono gravi squilibri di cassa. Io devo solo dare informazione, dottoressa, quindi non mi devo fermare qua, non devo scendere. Ok. Quindi il Consiglio Comunale prende atto della relazione presentata dal Revisore dei Conti. Punto numero 11. Mozione presentata del Consigliere Comunale Rosendo Quistapace ad oggetto esenzione pagamento contributi occupazione solo pubblica e tasse locali per le associazioni ed enti di volontariato di Orbivecchio. Io ho già annunciato, ho già citato nella presentazione insieme al Vice Sindaco del punto specifico che era pervenuta questa mozione da parte del gruppo di minoranza che non è presente in aula. Io ritengo questo argomento superato dalla delibera che abbiamo assunto, comunque ritengo che l'argomento debba essere poi rappresentato in sede di prossimo Consiglio Comunale. Quindi rinvierei questo argomento al prossimo Consiglio Comunale. Chiedo al Consiglio se è favorevole a rinviare il punto all'ordine del giorno. Se è favorevole? Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Comunicazioni del... No, aspettate, ultimo punto, il numero 12. Ah, comunicazione del Sindaco, sì. Io avevo preparato alcuni argomenti che ci tenevo a illustrare al Consiglio Comunale e avevo già detto questa cosa in sede di riunione di capigruppo, proprio perché sono stato sollecitato
soprattutto da articoli apparsi sulla stampa, a dare un po' lo stato d'avanzamento di alcune attività, soprattutto quelle che erano state richiamate quando abbiamo approvato in Consiglio Comunale l'assestamento di bilancio. C'erano alcuni argomenti che erano in forte attenzione, che erano relativi soprattutto agli interventi resisi necessari dopo gli eventi idraulici del novembre ultimo scorso e la sistemazione del centro socio-sanitario. Io su questi punti volevo dare un'informazione puntuale, la darò e rimarrà agli atti, proprio perché, come avevo già appunto detto in sede di riunione di capigruppo, ci tenevo a dare informazione la più ampia possibile sull'avanzamento appunto di queste attività. L'ultimo, c'era un altro argomento che volevamo affrontare nelle comunicazioni, che riguarda un tema specifico che confermiamo e quindi parleremo anche di un argomento abbastanza recente che sarà illustrato però dall'assessore Zosi. Allora, vado io a illustrare rapidamente i punti. Allora, per quanto riguarda le comunicazioni, io ci tenevo a dare buona notizia dello stato d'avanzamento delle attività relative alla sistemazione della copertura del centro socio-sanitario. A tale scopo ho chiesto e ottenuto una relazione dagli uffici che vi rappresento. Allora, in relazione al distacco di una parte della gronda della copertura del centro socio-sanitario, verificatasi nello scorso mese di luglio, si è provveduto nell'immediato ad effettuare un intervento di verifica e messa in sicurezza per permettere l'utilizzo dell'immobile che effettivamente non è mai stato interrotto. Si è inoltre provveduto a far verificare da un laboratorio specializzato la presenza o meno di amianto nelle lastre posizionate sotto le tegole della copertura. Verificata la non presenza di amianto, si è provveduto ad acquisire un disciplinare di incarico da parte di un professionista abilitato ed esperto in materia di strutture per la progettazione dei lavori in questione. In fase di assestamento di bilancio è stata stanziata una cifra per l'intervento in questione risultata a seguito di puntuale verifica insufficiente. Si provvederà a conferire l'incarico e a far predisporre il progetto dei lavori che sono stati ipotizzati dal professionista interpellato in circa 40.000 euro. Non essendoci al momento risorse disponibili in maniera sufficiente, si dovrà provvedere a stanziare la somma necessaria alla realizzazione dei lavori in fase di approvazione del bilancio dell'esercizio 2015. L'effettiva realizzazione dei lavori potrà essere programmata quindi solo dopo l'approvazione del bilancio. Questo è stato confermato anche da parte del ragioniere capo, proprio per quanto riguarda la specificità della disponibilità di risorse, e quindi l'argomento sarà affrontato per quanto riguarda l'intervento di esecuzione a seguito del progetto, che comunque al quale si darà corso, perché tale è stato possibile, una volta che avremo approvato il bilancio di esercizio 2015. Per quanto riguarda l'altro tema importante, sempre legato agli eventi idraulici di novembre, la pulizia delle caditoie, io volevo dare informazione al Consiglio Comunale che si è provveduto a perfezionare la procedura Sinter per l'affidamento dell'incarico. Per l'intervento di pulizia di 500 caditoie del territorio comunale al costo di 6.100 euro. Gli interventi di pulizia inizieranno compatibilmente con le condizioni meteorologiche entro i prossimi 10 giorni e avranno una durata molto breve, in pochi giorni si concluderanno. Questo è un intervento sul quale ci siamo impegnati anche in sede di incontro con i rappresentanti dell'area industriale, visto che una delle vie interessate da questi interventi è proprio la via Europa, si chiama, vero? Che è nell'area industriale che ha sicuramente necessità di queste pulizie. Ultimo punto che volevo rappresentare è il discorso dello stato dei lavori delle strade comunali e la strada provinciale che sono state interessate da sempre gli eventi idraulici di novembre e che hanno comportato la necessità di alcuni interventi importanti di sistemazione e in alcuni casi di riparazione. Argomenti superati perché la strada che è di collegamento con
Salerano è stata riattivata a partire da lunedì, la strada, quella è una strada provinciale, l'SP 140, la strada che porta a Pieve Fissiraga è stata anche quella sistemata per quanto riguarda gli interventi necessari a renderla riutilizzabile, e ormai da un po' di tempo questa è tale. Anche la strada per Pezzolo, la terza strada interessata dagli eventi che hanno creato un dissesto del ponte, non ricordo il nome della roggia interessata, ma è una roggia che gestisce il consorzio della Muzza, però la competenza è nostra sul ponte. Abbiamo realizzato degli interventi provvisori per garantire la transabitabilità, il progetto è in corso. Anche in questo caso, una volta che avremo compreso l'entità dell'intervento, valuteremo sempre in sede di bilancio come provvedere all'intervento di sistemazione definitiva di questo ponte. Per quanto riguarda l'ultimo punto, lascio la parola all'assessore Losi.
Sì. Ho chiesto al sindaco di poter comunque confermare questo intervento, perché credo che prima di ogni altra considerazione vada confermato il rispetto per l'istituzione del Consiglio Comunale, sia per quanto riguarda i consiglieri presenti, sia per quanto riguarda anche il pubblico che partecipa a queste sedute. Quindi confermare la considerazione al rispetto di questa istituzione mi porta a così intervenire, anche se non è presente il gruppo di minoranza. La questione riguarda un incidente che è avvenuto alla mensa della scuola, che riguarda la messa a disposizione di alcune merendine con la data scaduta. Allora, prima di entrare nel merito della questione, mi sembra doveroso ringraziare i componenti della commissione mensa, che con grande impegno quotidiano ed efficienza supportano l'amministrazione comunale nel controllo e nel miglioramento di un servizio fondamentale per la nostra comunità. Un servizio che, come gli stessi commissari hanno potuto verificare in questi mesi, si è tenuto su buoni livelli di qualità e con anche con momenti di eccellenza. La Commissione in alcuni casi ha proposto modifiche e suggerimenti migliorativi che, quando compatibili con le prescrizioni ASL, sono stati recepiti. Ed è proprio grazie alla presenza costante di questi commissari, persone ammirevoli, alcune delle quali rappresentanti anche del gruppo di minoranza Laus Futura, che questa sera non c'è, che ci è giunta immediata notizia di questo spiacevole incidente. Entro nel merito della questione. Allora, il giorno 16 marzo, durante il secondo turno di mensa, l'insegnante di una classe quarta della scuola primaria si è accorta che la data di scadenza di alcune merendine distribuite era superata. Era presente anche un membro della commissione mensa e insieme hanno bloccato il consumo delle stesse merende e allertato il personale di servizio. Il prodotto è stato immediatamente ritirato dai tavoli e sostituito. Una verifica successiva ha evidenziato che 18 delle confezioni distribuite su un totale di... non è importante, che 18 delle confezioni distribuite risultavano scadute. Lo stesso giorno sono pervenute all'amministrazione due comunicazioni, una da membri della commissione mensa e una dalla direttrice responsabile della mensa, che segnalavano quanto avvenuto. Immediatamente l'amministrazione ha predisposto ed inviato una lettera alla ditta Sodexo, che gestisce il servizio, in cui si esigeva una relazione dettagliata sull'accaduto, chiedendo spiegazioni sia sulle motivazioni che hanno determinato il verificarsi di un fatto ritenuto grave, sia sulle azioni correttive in merito alle modalità di approvvigionamento e conservazione delle derrate, allo scopo di garantire che per il futuro non si abbiano più a verificare simili episodi. In tale comunicazione l'amministrazione, una volta acclarate le responsabilità dei soggetti coinvolti, si riservava la facoltà di ricorrere all'applicazione di tutti gli eventuali provvedimenti contrattualmente previsti. In un'ottica di massima trasparenza ed informazione si è poi sollecitato la convocazione di una riunione straordinaria della Commissione Mensa alla presenza, oltre che di tutti i membri, anche del responsabile del controllo qualità della ditta Sodexo. La riunione si è svolta lunedì 23 marzo. In quella sede, dopo aver rimarcato la gravità dell'accaduto, si sono chiesti maggiori chiarimenti sull'episodio. Il responsabile Sodexo ha spiegato che la data di scadenza apposta sul contenitore esterno del lotto di merendine distribuite indicava il 30 luglio 2015 e che un controllo a campione delle stesse merendine non rilevava anomalie. Solo all'atto della distribuzione venivano evidenziate alcune discrasie tra il termine indicato sulla scatola e quello su alcuni singoli involucri. A seguito di ciò, la ditta Sodexo ha aperto una procedura nei confronti del fornitore di non conformità del prodotto ed è in attesa di acquisire tutti i riscontri previsti da tale procedura che ci verranno tempestivamente comunicati. L'amministrazione, in sintonia con la Commissione Mensa, ha chiesto di intervenire con controlli puntuali su ogni singolo alimento servito, cosa che è stata assicurata. La Commissione si riunirà ancora in data 16 aprile e in quella sede è stata chiesta al gestore una dettagliata relazione sull'esito dell'istruttoria in corso. Ho voluto leggere questa relazione perché era pervenuta appunto all'amministrazione una richiesta di precisazioni da parte di Laus Futura che concludeva dicendo: con la presente siamo a chiedervi tempestiva relazione di quanto accaduto e quali azioni l'amministrazione comunale intende intraprendere con la società Sodexo Italia, auspicando che vengano immediatamente introdotti ed applicati più affidabili protocolli per una migliore gestione delle derrate. Io credo che dopo aver letto questa relazione si possa dire che si è risposto a questa richiesta di Laus Futura.
Perfetto, grazie Assessore Losi. Gli argomenti sono esauriti. Quindi se non ci sono interventi da parte dei consiglieri, dichiaro chiusa la seduta del Consiglio Comunale. Grazie.